Buonasera, qui è l'operatrice Coruscol. Benvenuti alla presentazione dei risultati finanziari al 31 marzo 2015 del gruppo ERA. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Per ricevere assistenza da un operatore durante la conference call, digitate asterisco seguito da 0. Ora vorrei cedere la parola al dottor Tommaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo ERA. Dottor Tommasi di Vignano, prego.
Buonasera, parla Tommasi, saluti a tutti, siamo qui puntuali come sempre a presentarvi i risultati della nostra trimestrale, di cui spero abbiate già avuto il comunicato che è stato visto nel consiglio di amministrazione che è finito da mezz'ora circa. E il trimestre è un trimestre che ci ha confortato all'interno della solita composizione di risultati più o meno positivi, diciamo, ma comunque con un quadro complessivamente soddisfacente in linea con le nostre attese. Dico questo, e lo vedete già dalla prima pagina della presentazione, perché continuiamo il nostro percorso di crescita, anche se nel trimestre non ci sono stati eventi roboanti all'interno della nostra attività di gestione. Abbiamo beneficiato, come vedrete, anche di un cambio meteorologico rispetto all'anno immediatamente precedente, che non ha ristorato tutto quello che si era perso con il caldo dell'anno del 2014, però diciamo che un po' di beneficio ne abbiamo avuto e quindi speriamo che sia un riavvio anche di quella strada che non dipende proprio dall'attività aziendale in senso stretto, per vedere il ritorno ad inverni normali, non chiediamo delle sovrapprestazioni neanche al buon Dio. Detto ciò, direi la prima pagina è autoesplicativa, andiamo a vedere quali sono stati invece i risultati che compongono il quadro del conto economico. Per quello che riguarda i ricavi, fondamentalmente la crescita del 7% è una crescita indirizzabile al mondo dell'energia, grazie a quello che ho appena finito di dirvi, quindi direi sufficientemente chiara. Ricordo comunque che il recupero è stato rispetto a un anno normale del prima del 14 di circa il 60% di quello che era stato l'impatto dell'anno scorso nella sua oggettiva difficoltà. Quindi c'è ancora strada per migliorare su questo percorso. Per quello che riguarda l'EBITDA, preferisco non parlarvene adesso perché ho una slide dopo da illustrarvi, per segnalarvi le logiche con cui secondo noi in termini gestionali va letto questo risultato che è comunque positivo. Per ciò che riguarda invece gli ammortamenti e gli accantonamenti, c'è da segnare il fatto che per la parte ammortamenti il contributo più significativo viene dall'aver inglobato AMGA Udine, che come sapete abbiamo preso da luglio dello scorso anno e quindi soltanto per un semestre, e più qui siamo nel primo trimestre della seconda metà. Quindi beneficiamo in positivo a livello di risultato di questa seconda quota. E nello stesso tempo ovviamente ci dobbiamo caricare anche gli ammortamenti relativi. Per quello che riguarda gli accantonamenti si tratta di circa 2 milioni e 3 che vengono da svalutazione, perdon, sono svalutazione crediti, 2 milioni e 3 che riguardano l'attività di Eracom, quindi il mondo commerciale nel suo complesso. Migliorato è il costo del debito, come vedete, ma ve ne parlerà poi il dottor Moroni tempo debito. Abbiamo da segnalare anche un buon maggior contributo da parte delle nostre partecipate joint venture, prevalentemente nel mondo dell'energia, e quindi mi riferisco soprattutto al maggior risultato di Est Energy e di SGR Rimini, che come vedete ci hanno portato a quasi 5 milioni di contributo. Per quello che riguarda il tema poi delle tasse, le cose sono andate bene, come credo per tutti, con la cancellazione della Robin Tax e il più più basso livello del contributo per l'IRAP. A livello di risultato post minorities abbiamo una crescita del 4,1%, quindi direi che procediamo su una strada che era ampiamente evidenziata già dai buoni risultati del 2014. Dicevo prima che non vi ho parlato dell'EBITDA per una semplice ragione che trovate a pagina 3, in quanto senza voler fare ragionamenti e adjustment specifici vogliamo ricordare che nel risultato del 2014 con cui ci confrontiamo, primo trimestre, in realtà noi avevamo presenti e evidenziati due fattori one-off che riguardavano da un lato una partita sulla perequazione elettrica ereditata e gestita dopo l'acquisizione dell'area goriziana, che combinata anche con un effetto sui certificati bianchi ci aveva portato complessivamente in queste due operazioni 14 milioni nel 2014, non ricorrenti. È chiaro che se noi partissimo da 270, che sarebbe da 260 al netto di questi effetti, il potenziale espresso in questo trimestre a livello di EBITDA passerebbe dall'1,1% al 6,6%. Questo solo per dire che la macchina ha continuato a macinare, come adesso vi dirà Venier con riguardo ai singoli settori, con un ritmo positivo, anche superiore a quello che immediatamente percepibile dai risultati. Direi che questo è l'elemento più importante. La composizione della crescita dell'EBITDA comunque è ripartita come al solito tra crescita organica per 7 milioni, di cui uno viene da sinergie portate già a casa sul versante AMGA Udine, e per le M&A, però proprio per la quota di AMGA Udine che qui incide per 10 milioni e che appunto è entrata a pieno regime rispetto a quello che era nel 2014. Quindi direi assolutamente una composizione di tutto tradizionale. Vedete nella stessa tabella, ma avremo modo eventualmente di riprendere, ci siamo permessi anche di andare un po' oltre il risultato del primo trimestre, enunciando, oltre alle cose che ho già detto, anche un elemento di novità che è rappresentato da due interventi societario-organizzativi che abbiamo in cantiere, abbiamo già definito e saranno operativi da luglio, e riguardano la costituzione di una società che farà riferimento ad Erambiente in termini di azionista di maggioranza e che conterrà i due termovalorizzatori di Trieste e di Padova, e infine, sempre in un quadro di rafforzamento della nostra struttura nel settore dell'impiantistica ambientale, abbiamo in corso l'acquisizione del 100% con successiva fusione in Erambiente della società Acron, che è quella che gestisce per noi la selezione delle materie da raccolta differenziata, con particolare riguardo al mondo della carta e della plastica. Qui avevamo il 52-53%, passeremo al 100% avendo acquisito la quota dei soci privati che stiamo completando nell'istruttoria. Direi queste le cose principali e quindi lascio la parola al dottor Venier.
Buonasera a tutti anche da parte mia, faccio rapidamente in tre pagine le nostre tre aree di business con gli elementi più rilevanti, parto come tradizione dal waste. Nel waste abbiamo avuto un trimestre in leggera flessione di circa 4 milioni e 9, in quanto l'EBITDA è stato nel trimestre di 64,9 milioni rispetto ai 69,8 del trimestre precedente. La determinante di questa variazione sono sostanzialmente due. Una è riconducibile ai volumi di waste che abbiamo trattato, vedete rappresentati nella slide in basso, sono stati complessivamente 938.000 tonnellate rispetto al 1.016.000 del 2014, ma anche le 856 del 2013. All'interno di questo numero c'è un andamento leggermente diverso tra rifiuti urbani e speciali. I rifiuti urbani hanno avuto una crescita del 3%, i rifiuti speciali hanno avuto una contrazione di circa 90.000 tonnellate. La determinante di questo andamento sul mondo dei rifiuti speciali non è stato tanto collegabile a situazioni particolari di mercato, quanto a una combinazione di un paio di fenomeni che hanno interessato la nostra capacità disponibile. Uno, direttamente gli inceneritori, Waste to Energy, in particolare due, quello di Bologna e quello di Pozzilli, hanno avuto dei guasti che si sono verificati nel corso del trimestre, che hanno tenuto l'impianto fuori uso per qualche settimana, e questo ha ridotto la capacità disponibile nel trimestre di circa 30.000 tonnellate. E la seconda cosa è collegata a una fase di passaggio tra l'esaurimento di alcune discariche che è avvenuto nel corso del 2014 e l'avvio di una nuova discarica che avevamo nel nostro programma, che abbiamo nel nostro programma posizionato nella provincia di Modena, che sta avendo dei tempi un po' più lunghi. Questo ha fatto venir meno un po' di capacità di gestione e conseguentemente un contenimento dei volumi trattati nel trimestre. Sebbene alcune opportunità commerciali, anzi purtroppo alcune opportunità commerciali le abbiamo dovute postergare nel tempo proprio per questa ragione. La seconda determinante che si è avuta, che ha inciso su questi risultati, è stata l'andamento dei meccanismi di incentivo e di valorizzazione dell'energia elettrica, come sapete per effetto del noto fenomeno di flessione dei prezzi del petrolio, i prezzi del PUN, dell'energia elettrica, sono significativamente diminuiti nel corso degli ultimi 6-9 mesi, quindi nel confronto con l'anno precedente l'ammontare complessivo di ricavi da cessione di energia elettrica si è contratto di circa 2 milioni trimestre su trimestre. Questi sono i due fenomeni negativi, diciamo i due fenomeni che hanno influenzato il risultato. Poi c'è invece un terzo fenomeno di natura marcatamente positiva, che è la dinamica dei prezzi, che in molte delle matrici ha registrato degli incrementi a volte ancora abbastanza marginali dell'ordine del 1%, in altre situazioni anche valori superiori intorno al 4, 5, 6%. Riteniamo che questo trend si confermerà anche nei prossimi mesi dell'anno, quindi a fronte di una migliore disponibilità impiantistica dovremmo da questo punto di vista trarre beneficio di questa inversione di trend che si era registrato negli ultimi, a memoria, 3-4 anni. Per quanto attiene invece il mondo del network, qui la composizione, come al solito, è abbastanza articolata. Ha già dato conto il Presidente nella sua introduzione del fatto che lo scorso anno avevamo avuto proventi straordinari collegati in particolare alla perequazione specifica, quindi alla distribuzione elettrica, ma anche in parte all'attività sulla distribuzione del gas, con qualche conguaglio tariffario e soprattutto con la rivalutazione del nostro magazzino certificati bianchi a seguito della delibera dell'autorità che lo scorso febbraio ha modificato i criteri di valorizzazione. Per converso abbiamo sostanzialmente una tenuta della redditività sulla distribuzione gas, che è stata intorno ai 58 milioni sia lo scorso anno che quest'anno, una crescita delle attività nel servizio idrico che passano da circa 47 milioni a oltre 50 milioni nel 2015 e la già citata flessione della distribuzione elettrica che nel trimestre di quest'anno ha registrato circa 9 milioni di redditività, quindi con una contrazione di circa 8 milioni che è la quota parte più significativa dei 14 che dicevo. È ovvio che al risultato della distribuzione gas ha contribuito l'allargamento di perimetro nella provincia di Udine per un valore intorno a 6 milioni, come vedete lì indicato. Direi che questi sono gli elementi più importanti. Va detto che il risultato positivo che registriamo anche questo trimestre nel ciclo idrico è l'ennesimo passo nel percorso di piena armonizzazione dei nuovi schemi tariffari approvati con la delibera dello scorso anno dall'autorità per il biennio 2014-2015, che hanno determinato un incremento dei ricavi del ciclo idrico di circa 3 milioni di euro. Ultimo elemento da questo punto di vista è anche l'effetto che sulle tariffe sia del ciclo idrico che della distribuzione gas in particolare vediamo in conseguenza dei piani di investimento che nel primo trimestre sono stati pari a circa 47 milioni nelle attività regolate RAB based per intenderci rispetto a un totale di 64 milioni che è stato lo spending che abbiamo avuto nel trimestre. Molto bene invece l'andamento nella parte commerciale, non solo per effetto di una migliore climaticità, come veniva ricordato e come peraltro avrete sicuramente modo di verificare nell'ascoltare i risultati delle altre aziende che operano soprattutto nella distribuzione, nell'attività del gas, nella vendita commerciale, che il trimestre è stato migliore sicuramente di quello dello scorso anno, ma non certamente buono come quello del 2013. Se dovessi dire, si colloca fondamentalmente a metà strada tra i due anni. In sintesi ciò cosa significa? Significa che nel primo trimestre di quest'anno abbiamo venduto esattamente 1 miliardo di metri cubi di gas, che sono superiori di 200 milioni allo scorso anno di metri cubi sempre, di cui 70 per effetto della variazione del perimetro conseguente all'integrazione di Anga e per circa 130 milioni legati alla climaticità. Sto parlando solo dell'attività, ovviamente dell'attività di vendita a clienti finali, escludendo la parte relativa al trading che ha logiche e dinamiche diverse. Mentre sul fronte elettrico è cresciuta ancora la nostra base clienti, per la prima volta possiamo dire con precisione che i clienti hanno sfondato la soglia degli 800.000, essendo stati 808.000 al 31 di marzo, con una crescita di altri 13.000 clienti nel primo trimestre, ovvero quasi 70.000 nei 12 mesi intercorsi tra la fine del marzo dell'anno scorso e questo marzo. Sul gas invece siamo sostanzialmente stabili a 1.300.000 clienti, che dà un totale di contratti nel mondo energy di 2.100.000. Non è stato tutto positivo all'interno di quest'area di business, un po' come spesso accade, ci sono situazioni positive, situazioni un po' meno positive. Direi che da annoverare tra gli aspetti negativi vi è il fatto che quella poca capacità di cui disponiamo, di generazione di cui disponiamo, ha visto venir meno un contributo significativo dalle attività di MSD nel cluster centro-sud per circa 4,6 milioni rispetto all'anno precedente. Diversamente, non ci fosse stato questo fenomeno, certamente il trimestre avrebbe evidenziato una crescita di quasi 20 milioni, in parte, come detto, legata al clima, ma in parte anche all'ottimo andamento dell'attività commerciale che si sta portando avanti ormai da diverso tempo. Questo direi in sintesi il quadro da cui veniamo. Sulla parte finanziaria lascio la parola a Luca Moroni, che vi dà anche qualche elemento relativamente anticipando probabilmente la domanda sul costo del debito generale, che vi dà qualche elemento lui più preciso.
Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Buoni risultati sulla gestione finanziaria, che come vedete a pagina 7 presenta un flusso di cassa netto positivo per 84 milioni, dopo aver la leva operativa contribuito per 178 milioni, coprendo 62 milioni di investimenti e un valore praticamente invariato di networking capital. Questa è una notizia positiva, in quanto in questo periodo dell'anno, come sapete bene, l'effetto della stagionalità avrebbe dovuto farci vedere un valore in incremento del working capital, ma ricordo che abbiamo ricevuto l'incasso da parte del CCSE dell'importo sui crediti in salvaguardia, i cosiddetti crediti non disalimentabili, importo ricevuto a febbraio che avremmo dovuto ricevere entro il dicembre scorso e come già raccontato nell'ultima call di commento dei risultati di fine anno è stato posticipato a febbraio. Effetto quindi che ci permette di consolidare un andamento dei flussi di cassa molto positivo e ci permette di assorbire anche questa piccola quota di acquisizione fatta della quota in mano ai privati della società controllata Acron, come detto nella premessa dal Presidente. L'indebitamento del gruppo è stato positivo, quindi a 2.557 in diminuzione rispetto ai 2.640 di fine anno, e è andato bene anche il costo dell'indebitamento con un processo di continua ottimizzazione che la società sta facendo da ormai diversi mesi e che sta trovando pieno effetto e ha trovato pieno effetto in questo primo trimestre del 2015 grazie al dispiegarsi dell'effetto del rifinanziamento effettuato con l'emissione del Green Bond del luglio dell'anno scorso, che quindi nella prima parte di quest'anno dispiegherà il suo effetto positivo. Infatti il costo dell'indebitamento lordo passa dal 3,9 che avevamo a fine anno al 3,8. Bene anche tutti gli indicatori finanziari, il rapporto, il gearing, il rapporto debito equity pari a 1 e i flussi finanziari rispetto al debito netto si stabilizzano su base rolling sopra il 20% con un dato adjusted che sta pienamente sul 19%, valore che è sicuramente molto positivo e di grande soddisfazione per noi, in quanto era un valore target al valore superiore del 18% che le agenzie di rating avevano indicato come valore da raggiungere in 2 anni nel 2013 e che già nel 2014 abbiamo pienamente raggiunto e superato di un punto percentuale. Quindi direi estremamente positivi gli indicatori finanziari nel loro complesso.
Direi questo è tutto, con qualche sottolineatura che ci può stare sugli aspetti secondo noi più interessanti in termini anche di prospettiva. Questa ripartenza che prima ha segnalato Venier su qualcuno dei prezzi delle materie nella parte waste, che è certamente importante perché nel 2014 ci siamo dati il target complessivo della nostra potenzialità di trattamento. Toccava cominciare a un recupero sulla parte prezzi e mi pare che sia iniziato, e così come la conferma della capacità espansiva in termini di quota di mercato sul mondo dell'elettricità, clienti, certamente una conferma importante perché è uno degli elementi anche qualificanti di prospettiva che abbiamo inserito nel piano industriale, così come la ripresa buona del gas, certamente condizionata dall'esterno, ma non può che farci piacere, essendo per noi una delle partite fondamentali del nostro bilancio. Su Amgas stiamo procedendo regolarmente con le logiche applicate prima anche a Trieste e Padova, e ci prepariamo adesso a pagare il nostro bel dividendo che è stato deliberato in assemblea e a procedere nel secondo trimestre dell'anno. Direi che queste sono le cose più significative e lascio al vostro giudizio la prosecuzione.
Via l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 sul proprio telefono. Per uscire dalla lista di prenotazione, digitate asterisco seguito da 2. Vi preghiamo di porre le vostre domande utilizzando il ricevitore. Chiunque voglia porre una domanda, digiti asterisco seguito da 1 ora. La prima domanda, dalla conferenza in italiano, è da parte di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, buonasera a tutti. Sono Javier Suarez di Mediobanca. Avrei tre gruppi di domande. Il primo gruppo è con rispetto alle slide numero 7 nel cash flow del primo trimestre. Guardando al chart, vorrei sapere di questi 62 milioni di euro di capex, il breakdown by activities di queste capex. La seconda domanda è se si possono specificare in queste 24 milioni di euro di M&A and others i dettagli che ci siano indietro. E mi ha chiamato l'attenzione la parte destra della presentazione quando parlano del positive working capital effect come conseguenza del proactive management, se ci possono dare dei dettagli di cosa sta facendo il management della società per migliorare il working capital. Il secondo gruppo di domande è con rispetto al the latest consensus della società per il anno 2015. Io vedo il consensus in un EBITDA di 900 milioni di euro, un net income di 175 milioni di euro e un net debt praticamente a 2,67 billion euros. Vorrei sapere se questi numeri si sentono comodi con questi numeri, se c'è qualche effetto particolarmente che ci deve preoccupare dell'effetto della chiusura temporanea della Waste to Energy Plant che abbiamo visto nel primo trimestre. Io penso che questi numeri sono alti, particolarmente nella parte del debito. Se siete d'accordo con questo commento oppure no. E l'ultima cosa che mi piacerebbe chiedere è se potete dare un'indicazione del latest guidance per l'anno 2015 in termini di provisioning per la società. Mi piacerebbe sapere anche quanto è stato il provisioning durante il primo quarter, il taxation che ci possiamo aspettare e anche il costo del debito che vedete per la fine dell'anno. Grazie.
Provo, non so se ho preso nota, la velocità di esposizione era molto alta, di richiesta di voce era molto alta. Allora, per quanto riguarda il breakdown degli investimenti, questi si dividono in 30 milioni circa nel ciclo idrico, nell'acqua, circa 12 milioni, 13 nel gas, 4 milioni nell'energia elettrica e 5 milioni nella parte di waste management. La parte residuale sono invece investimenti in altre attività, facility, sistemi informativi e tutto quello che riguarda la corporate, per un totale di 64 milioni che al netto di contributi fa i 62 milioni che sono indicati nel cash flow. Per quanto riguarda i 24 milioni relativi all'M&A e NADAR, di fatto è soltanto M&A perché il prezzo di acquisto della partecipazione di minoranza del 42% nella società Akron citato all'inizio è un prezzo che abbiamo già registrato nella PFN anche se l'esecuzione dell'acquisto è avvenuta in questi giorni, però siccome l'accordo era già stato definito a fine marzo abbiamo già appostato l'uscita per questo acquisto che come detto ci porta al 100% riducendo quindi le minorities di questa partecipata e dando poi luogo all'integrazione della stessa all'interno di Aramby. Cosa facciamo su working capital? Lo lascio raccontare a Luca relativamente a tutto ciò che facciamo sia in termini di origination che di credit management.
Sì, allora dal punto di vista della gestione del credito ho avuto già modo di raccontarvi che da qualche anno abbiamo investito molto su questo processo, su questa attività. Sia in procedure aziendali sia in sistemi informativi e oggi abbiamo gli effetti positivi degli investimenti fatti nel corso degli ultimi 2-3 anni, per cui stiamo vedendo degli effetti positivi sugli unpaid ratio della nostra base clienti che si sono ottimizzati nel corso di questi mesi e stiamo anticipando sempre di più le collection sulla base clienti, sia per effetto di efficientamento nelle fasi di recupero, sia per effetto del fatto che siamo diventati sempre più bravi a gestire i nostri cicli di fatturazione, per cui riusciamo a essere più tempestivi e quindi a guadagnare anche in quella fase del processo sui DSO. Questo, il combinato disposto di tutte queste attività ci sta permettendo di vedere di avere delle buone soddisfazioni sulla gestione crediti. Poi nello specifico, se c'è bisogno, posso dare qualche dettaglio in più di come abbiamo costruito il processo, ma credo che in questa fase forse sia sufficiente.
In termini di view, relativamente al tax rate, noi stimiamo oggi che questo possa posizionarsi, diciamo, appena sotto il 40%, al massimo 40%, queste sono le simulazioni che oggi abbiamo fatto, mentre per quanto riguarda il costo del debito non credo che ci saranno ulteriori flessioni sui tassi, quindi è ragionevole aspettarsi che il 3,8 che vediamo oggi, 3,8-3,85 sia il numero che avremo anche a fine anno. L'ultima domanda su questi temi era relativamente al provisioning che abbiamo fatto questo trimestre, sono relativamente, immagino si intendesse i crediti, sono stati 17 milioni e mezzo rispetto ai 16 dello scorso anno.
Dove vedono il provisioning per tutto l'anno?
Sì, non me lo ricordo adesso cosa abbiamo fatto. Dovrebbe essere più o meno come quello dell'anno scorso, 65 milioni mi dice Luca.
Per quello che riguarda la richiesta di dare un'indicazione sull'EBITDA a fine anno, al di là del fatto che noi normalmente non lo diamo e quindi ci sarebbe questa ostativa, ma francamente mi pare anche prematuro in termini di tempi, perché noi abbiamo dei fenomeni come la crescita organica che possono essere, diciamo, più prevedibili. Ci sono però, e penso che anche lei se lo auguri, anche delle opportunità su cui stiamo facendo scouting per opportunità di M&A. Allora finché, come dice Trapattoni, non è il gatto non è nel sacco, è meglio non sbilanciarsi. È chiaro quindi che la cifra che lei ha detto è una cifra che se è letta con anche qualcosa, qualche mese di contributo anche sul versante M&A è un discorso, se invece senza è un discorso diverso, quindi ritengo che sia troppo presto per dare una cifra affidabile.
Grazie mille.
La prossima domanda è di Stefano Gamberini di Equita, prego.
Buonasera, anch'io ho alcune domande. La prima riguardo a questa operazione che è stata fatta con l'ambiente dei VTE di Trieste e Padova. Volevo capire come l'avete costruita, innanzitutto le valutazioni, perché lì essendoci una quota di minoranza sicuramente avete dovuto fare delle valutazioni adeguate dei due asset e se c'è stato un cash out da parte di l'ambiente verso IRA, oppure se sono state modificate le quote fra voi e il partner finanziario. La seconda cosa che volevo chiedere, invece, ritorno sul tema del waste, quindi abbiamo avuto una flessione, se ci potete dire se sono stati superati i problemi con i VTE e soprattutto l'entrata del nuovo landfill, e quindi se comunque possiamo aspettarci da qui in avanti una crescita dei volumi waste, mi riferisco allo special o meno, e soprattutto in relazione anche, diciamo così, ai target del vostro business plan, questo 14-15% di crescita media annua, ecco, quest'anno o il prossimo anno cosa possiamo aspettarci. Le ultime due cose che volevo chiedere erano: uno, lei, Presidente, ha accennato possibili operazioni entro fine anno, ecco, se ci può aiutare a capire un po' meglio. Noi avevamo in mente come obiettivo AIMAG, le elezioni amministrative, se non sbaglio, sono adesso, quindi se ci potrà essere qualche novità, e lì se ci può dire se dal governo ci possiamo aspettare qualcosa in più. Abbiamo visto nella legge di stabilità impatto zero fino ad oggi, cosa ancora possiamo attenderci da questo punto di vista. E l'ultima cosa invece volevo chiedere, nel bilancio di fine anno ci sono delle RAB, Gas Distribution 1,050, Water 1,420, Electricity 3,40. Questi dati sono calendari, quindi di fine 14, quindi una vostra stima, o sono tariffari, quindi di fine 12 stabiliti dall'autorità, e se sono prima o post le minorities di terzi? Scusate questo dettaglio, ma mi interessava. Grazie mille.
Allora, per quanto riguarda l'operazione degli inceneritori di Trieste e Padova, dunque l'operazione prevede il conferimento dei due inceneritori di Trieste e Padova in un veicolo che verrà, le cui quote azionarie saranno possedute per il 70% da Era Ambiente e per il 30% rimangono a Cega SPS e Anga, proprio per garantire come potremmo dire, una sorta di garanzia sullo smaltimento, sulla disponibilità impianti per la società che conferisce. Di fatto l'operazione nasce dalla logica di, come ovvio, di portare sotto lo stesso coordinamento i due asset che vanno a complementare il parco degli impianti che ha già Era Ambiente, tutti direttamente sulla sua proprietà. L'operazione è un'operazione che non modifica le quote azionarie all'interno di Era Ambiente e viene realizzata anche in parte attraverso un aumento di capitale di Era Ambiente. Questo aumento di capitale sarà di circa 40 milioni di euro e quindi i soci di minoranza apporteranno risorse fresche per circa 9 milioni di euro. Questa è, diciamo, la struttura, diciamo il valore economico, e quindi c'è un apporto diretto degli azionisti su Era Ambiente. Per quanto riguarda lo stato degli impianti dei VTE, i problemi sono stati risolti, è stato ovviamente approfittato di questa fermata per operare la manutenzione ordinaria insieme all'intervento di riparazione, e al momento stanno marciando regolarmente, quindi non abbiamo motivo di aspettarci altri guasti sugli apparati. Peraltro sono stati dei guasti non particolarmente critici, cose che succedono. Nel caso di Pozzilli si è verificato un problema di rottura sulla caldaia, quindi una delle parti più vulnerabili all'interno di un inceneritore, che purtroppo non si riesce ad andare ad ispezionare in continuo perché è proprio sempre quella soggetta al funzionamento H24 ed è piuttosto rovente. Relativamente alle RAB, i dati che noi riportiamo nel bilancio sono quelli non tariffari di due anni prima, ma fanno riferimento alla RAB, come l'hai chiamata tu, di calendario, di competenza, non mi ricordo, quello insomma al 31-12-2014, e sono ante interessi di minoranza che però lo ricordo, riguardano soltanto una piccola fetta per quanto riguarda il gas, una piccola fetta di asset relativi alla provincia di Forlì-Cesena, e lo stesso vale per la parte del ciclo idrico. Larga parte è tutta di nostra proprietà. M&A non lo risponde più.
Relativamente al tema delle M&A, lei ha messo insieme un tema macro che è quello del cosa farà il governo, cosa non farà il governo, se ho capito bene. Il nostro giudizio su cosa ha fatto il governo l'abbiamo dato, ma lo ripetiamo molto volentieri, nel senso che alcune iniziative sono andate nella direzione giusta e soprattutto si sono concretizzate. Se possiamo fare una critica, e credo che ci stia, ci sono degli aspetti ancora inesplorati e fondamentali che riguardano, uno, l'authority per l'ambiente, che non c'è, e la definizione delle regole per le gare per il rinnovo delle concessioni, in particolare nell'ambiente. Questi sono due buchi certamente significativi in quello che è stato fatto dal governo fino ad oggi. Viceversa, per altre cose che sono venute, una critica si può fare, nel senso che a forza di usare per ogni norma un veicolo che passava quel giorno dal Consiglio dei Ministri, è rimasto un contesto un po' sparpagliato, ecco come si può dire, non c'è un corpus di riferimento. Comunque, i buchi sono quelli che le ho detto, io credo che sarebbe opportuno che una visione del tema consolidamento, che è certamente caro al governo, fosse più diciamo contestualmente gestito, anche mettendo insieme tutte le norme necessarie per il rinnovo delle concessioni, perché questo è un altro strumento che va in direzione del consolidamento e che è invece fermo, perché quelle del gas hanno perso un altro anno e quelle dell'ambiente non sono ancora disponibili, parlo di norme. Quindi già queste due operazioni farebbero fare un salto operativo nella direzione della riduzione del numero degli operatori. Ciò detto, torno alla domanda specifica per quello che riguarda i nostri programmi, non ho nessuna vergogna, se non disappunto, nel dichiarare che è normale che all'interno della nostra regione abbiamo sempre guardato prima tutto quello che si poteva fare in questa direzione, che è la nostra strategia di crescita, e l'ultimo gradino che mancava era prendere il controllo di questa azienda, non particolarmente rilevante per dimensione, ma che era l'ultima che rimaneva fuori dal nostro circuito. Gli tentennamenti dei soci non sono ancora finiti, ma le assicuro che mentre non posso certamente dare indicazioni su ciò che faremo nei prossimi mesi, non siamo minimamente condizionati ad aspettare che intanto proprio quest'anno, nel mese che va bene a noi, cambino gli atteggiamenti dei signori di AIMA. Se cambieranno siamo abbastanza flessibili per prendere anche la seconda macchina in corsa, altrimenti andremo avanti nelle nostre ricerche con il solito criterio che dice: nelle regioni dove siamo dobbiamo dare la priorità nella ricerca di nuove opportunità di crescita.
Quindi, se ho capito bene, al di là di AIMAG, volevo solo capire questa cosa, ci sono altre opportunità, diciamo così, che si stanno affacciando, e la seconda cosa che volevo capire è se dentro l'ambiente il socio di minoranza dovrà portare 9 milioni di euro, la valutazione dei due VTE è di circa 50 milioni di euro, se sto sbagliando i calcoli. Grazie.
No, beh, sulla valutazione come ti dicevo, solo la parte equity, poi c'è tutto il bridge to equity, la valutazione complessiva dei due ingegneritori è stata un po' superiore a 140 milioni di euro.
Grazie mille.
Cos'è l'altra domanda? Se
ho capito bene, sono due macchine, allora immagino che ci sia qualcos'altro che possa, diciamo, arrivare prima di AIMAG, tutto qui, volevo solamente capire se ho capito bene o sto sbagliando.
Non sta sbagliando, ma già nella risposta precedente io avevo detto che mi pareva inopportuno al riferimento al 31 marzo per fissare la tipologia di risultato di fine anno, perché stavamo anche guardando il capitolo dell'M&A, ma credo che lei ci conosca da talmente tanti anni che non poteva avere dubbi al riguardo, però non sono in grado né disponibile a dare chiarimento sul che cosa e dove. Certamente noi continueremo a farlo, non è una novità di oggi. Se poi i signori di AIMAC ci telefonano domani dicendo ma noi saremmo pronti per cedere il controllo, le assicuro che nulla ci può fare velo al fatto di fare anche due operazioni. Ne abbiamo i mezzi, ne abbiamo le possibilità. Però non è che stiamo qua fermi ad aspettare AIMAC, questo vorrei che fosse chiaro. Certamente stiamo guardando anche altre situazioni.
Chiarissimo, grazie mille.
Vi ricordo che se volete porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è da parte di Giuseppe Rebuzzini di Fidentiis. Prego.
Grazie, buonasera a tutti. Io avevo una sola domanda con riferimento a quella perdita di redditività, se ho capito bene, legata agli ancillary service o all'MSD delle vostre quote negli impianti nel sud Italia. Volevo avere qualche dettaglio in più in merito, grazie.
Me lo ripeti per favore, perché la voce è un po' saltellata e non ho capito bene la domanda.
Chiedo scusa, allora vi riferivate a una perdita di redditività nella parte energy di 4,6 milioni di euro legata alle vostre partecipazioni nelle centrali termoelettriche, quindi presumo all'MSD.
Esatto, rispetto allo scorso anno che era andato particolarmente bene, quest'anno le chiamate in dispacciamento sono state inferiori e il differenziale del valore sono state inferiori e anche a valori inferiori. Il differenziale di valore tra il primo trimestre dell'anno scorso e quest'anno esclusivamente di MSD è pari a circa 4 milioni e mezzo, corretto.
E potete darci il valore di quest'anno di ricavi da MSD sul primo quarter?
È stato sì. Guardi, di poco superiore a una milionata.
Ok, grazie.
Se serviva a capire se ci saranno altri 4 milioni in meno, un po' più avanti, per meno di zero non si può andare in questo senso.
La prossima domanda è di Dario Carradori di Goldman Sachs. Prego.
Sì, solo una domanda veloce. Mi chiedevo se potevate darci qualche dettaglio in più su qual è stato l'impatto a livello di EBITDA della manutenzione, chiamiamola insomma, straordinaria dei termovalorizzatori nel primo trimestre. Grazie.
Se la misuriamo nelle sue diverse componenti di minori volumi smaltiti, quindi minore tariffa, minore energia elettrica prodotta, direi che fondamentalmente potrà valere circa una milionata.
Ok, grazie.
Vi ricordo che per porre una domanda potete digitare asterisco seguito da 1 sul vostro telefono. La prossima domanda è un follow-up di Javier Suarez di Mediobanca. Prego.
Sì, salve. Buonasera ancora. M'era rimasto questa domanda. Se ci può spiegare dal suo punto di vista le dinamiche che sono indietro l'incremento dei prezzi nel waste business? Perché l'idea che mi era rimasta in testa è che c'era un recupero di volume ma non ancora dei prezzi, e mi sembra molto rilevante che questo recupero di prezzi sia verificato durante il primo trimestre. Se è così, e le ragioni sottostante quali sono? Grazie.
Ma direi che le ragioni sono duplici. Uno, avendo anche noi nel primo trimestre qualche spazio in meno, abbiamo anche raccolto offerte, abbiamo privilegiato le offerte migliori, in buona sostanza, quindi abbiamo lasciato andare dei volumi, uno perché non avevamo lo spazio, due abbiamo potuto giocare un pochino da questo punto di vista. L'altro punto di vista è che progressivamente su alcune delle filiere dei rifiuti stiamo traendo beneficio dall'evoluzione del rapporto da un semplice rapporto di smaltimento a un rapporto di cosiddetto full service, e in particolare con alcuni interlocutori, quali ad esempio grandi operatori multisito nazionali e internazionali, e questo ovviamente nel pricing viene riflesso in qualche modo, e da questo punto di vista qualche miglioramento lo abbiamo potuto registrare e è già quantificabile nel primo trimestre in, non so, una mezza milionata, che è già un segnale positivo.
Grazie, e anche un follow up dopo alla domanda di Stefano su, su che cosa si aspettano dal governo durante la seconda metà dell'anno, da un punto di vista, dal suo punto di vista, quali sono i prossimi passaggi che il governo potrebbe dare per incentivare di una maniera ancora più chiara il consolidamento? Abbiamo visto questo documento il 10 di aprile sul National Plan of Reforms, e menziona il consolidamento tra le multi-utilities, ma quali sono i prossimi passaggi che ci dobbiamo aspettare dal suo punto di vista? Grazie.
Li ripeto, primo completare il quadro delle autorità, quindi manca solo quella dell'ambiente, ma è fondamentale e urgente. Secondo, spingere di più sui tempi e sui contenuti delle gare in termini normativi, e qui c'è ancora un grande buco per ciò che riguarda l'ambiente, in modo da contenere ogni tentazione di andare verso nuove in-house e cose di questo genere, che sono concettualmente ormai in contraddizione con la prospettiva a cui si dovrebbe muovere tutto il Paese per il consolidamento. Aggiungo che molto altro credo che il governo non possa fare, perché, come avete visto, noi abbiamo avuto anche importanti varianti a livello statutario, dal punto di vista societario, che in parte sono anche connesse ai provvedimenti già adottati dal governo per incentivare la riduzione delle quote pubbliche in giro. Poi, se la gente va solo ai convegni e non utilizza queste leve, beh, pazienza, però oggi poveretti più di quello non possono fare, credo, su quel versante. No, parlo dei governanti, cioè il legislatore, quello che doveva fare senza cadere negli aiuti di Stato, l'ha fatto, e già questo ha messo in condizione, per esempio, i nostri soci di prendere delle decisioni innovative per primi su questa materia con l'ultima assemblea, nella quale si sono create le condizioni perché chi voleva, senza obblighi, potrebbe usufruire di quelle norme al fine anche di andare avanti con riduzione di quota e quindi ad agevolare il consolidamento. Quindi questi sono i tre livelli. Senza questi tre certamente la cosa non funziona. Se li fanno tutti e tre, visto che uno e mezzo li hanno fatti, probabilmente il tutto prende l'accelerazione voluta. Adesso tocca a chi deve prendere la decisione. E noi di questi temi, per esempio sul fatto di rendere sostanziale la previsione per tutti i settori che il bacino minimo è su base provinciale, invece che farlo per un settore sì e per l'altro no, è chiaro che possiamo continuare a ripetercelo, ma chi lo deve adottare è chi fa le leggi nuove, e questo, e un paio di questi elementi mancano ancora. Non so se sono stato chiaro.
Sì, molto. La unica questione è abbastanza frustrante, no? Che sembrano che da un punto di vista legislativo passi chiari siano stati, ma chi deve prendere la decisione non la prende, no? E quello è abbastanza difficile da capire da un osservatore dall'esterno, mettiamola così.
No, non è vero. Il legislatore ha fatto un pezzo, e l'ha fatto anche in maniera un po', come ho detto, non proprio ordinata. Comunque, un pezzo del lavoro l'ha fatto, circa il 50% se vogliamo essere quantificarlo, ma ne manca ancora un buon 50%. Allora, lui deve fare quel 50%. I destinatari di queste norme, sia quelle uscite, sia quelle che dovrebbero uscire, devono poi utilizzarle. Quindi non è che sia frustrante, è frustrante forse la lunghezza in cui questo, diciamo, Vangelo tanto atteso su questo tema viene completato, ecco. Però
Sì, particolarmente mi riferivo alle gare gas, no? È difficile capire tutto questo ritardo, diciamo abbastanza consistente, no?
Se provate anche voi, tanto alle authority siete vicini anche voi, no? E quindi bisogna ribadirvi che nel mondo del waste non c'è nessuna regola adeguata al momento a questa prospettiva. E questo è chiaro che, per esempio, non facilita. È un esempio. Poi che ci sia anche pigrizia da parte di qualche altra società nell'utilizzare gli strumenti già messi in campo, questo credo che non si possa discutere.
Okay. Grazie mille.
A lei.
Per ulteriori domande, digitate asterisco seguito da 1 sul vostro telefono.
Bene, allora vi ringraziamo, ci sentiamo presto e speriamo con qualche altra buona notizia. Arrivederci.